Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Voglio che sappiate che l'Evangelo di Paolo è sotto attacco. L'ho detto già altre volte, ma non è mai a sufficienza, credetemi. Non lo ripeterò mai a sufficienza, credo. L'Evangelo di Paolo è sotto attacco, fratelli nel Signore. Torno dunque a difendere l'Evangelo, peraltro cosa che l'Apostolo Paolo faceva, perché è sotto attacco. E naturalmente quando vedo l'Evangelo sotto attacco non posso rimanere in silenzio. Dunque l'Evangelo di Paolo è sotto attacco. Paolo lo ha chiamato il mio Vangelo, ma sappiate che è l'Evangelo di Cristo. Infatti lui lo ricevette per rivelazione di Gesù Cristo. L'Evangelo di Paolo quindi non è un altro Vangelo, non è un Vangelo diverso da quello di Cristo. È il Vangelo di Cristo Gesù, tant'è vero che lui lo ricevette da Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Questo lui lo ha detto ai Santi della Galazia, è bene sempre ricordarlo questo, è bene sempre ribadirlo, perché alcuni quando sentono parlare dell'Evangelo di Paolo pensano a un altro Vangelo, purtroppo. Perché Paolo lo chiama il mio Evangelo, ma sarà sempre l'Evangelo di Cristo. Paolo lo ha detto ai Santi della Galazia, che ricevette l'Evangelo da Cristo, quando disse: in vero, fratelli, io vi dichiaro che l'Evangelo da me annunziato non è secondo l'uomo, poiché io stesso non l'ho ricevuto né l'ho imparato da alcun uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Quindi fu Gesù Cristo a rivelare a Paolo il suo Evangelo. E dunque, qual è l'Evangelo di Paolo che lui aveva ricevuto da Cristo Gesù? Lo troviamo scritto nella prima epistola di Paolo ai Santi di Corinto, al capitolo 15, quando lui ricorda ai Santi di Corinto l'Evangelo che gli aveva annunziato, perché voi sapete che fu l'Apostolo Paolo ad annunziare l'Evangelo a Corinto e tramite la sua predicazione il Signore salvò un gran popolo. Così è scritto, Paolo dice ai Santi di Corinto, fratelli, capitolo 15, fratelli, io vi rammento l'Evangelo che vi ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi e mediante il quale siete salvati. Seppur lo ritenete, quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano, poiché io vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita, alcuni sono morti, poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, e ultimo di tutti apparve anche a me, come all'aborto. Perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno d'essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio, ma per la grazia di Dio io sono quello che sono e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di loro tutti, non già io però, ma la grazia di Dio che è con me. Sia dunque io, siano loro così, noi predichiamo e così voi avete creduto. Dunque, come voi potete ben leggere, l'Evangelo annunziato dall'Apostolo Paolo consiste nell'annunzio della morte espiatoria di Cristo Gesù, avvenuta secondo le Scritture. Poi consiste nell'annuncio del suo seppellimento e nell'annuncio della sua resurrezione corporale, naturalmente, avvenuta il terzo giorno, secondo le scritture. E poi, naturalmente, nell'annunzio delle apparizioni, o comunque del fatto che Gesù apparve ai suoi discepoli dopo essere risuscitato. Ora, l'Evangelo, questo Evangelo, che è l'unico Evangelo, nel senso il vero Evangelo, è sotto attacco, perché ci sono degli empi che si sono introdotti, si sono infiltrati in mezzo alle chiese, che hanno creato un Vangelo senza la croce, o meglio, un Vangelo senza la morte espiatoria di Cristo Gesù. Quindi, questi empi menzionano il termine Vangelo o Evangelo, perché sono due termini che indicano la stessa cosa. Il termine Evangelo o Vangelo significa buona notizia, buona novella, e questa buona novella è che Gesù è il Cristo. Allora, il termine è stato, cioè il nome è stato conservato, Vangelo, ma è stata modificata l'essenza, la sostanza dell'Evangelo, il contenuto dell'Evangelo, come dire che fuori dalla bottiglia, fuori dalla bottiglia continua a esserci scritto, per esempio, mettete il nome di un vino, per esempio, però ne è stato cambiato il contenuto, ci hanno messo veleno. Quindi il nome è quello solito, no? Vino tot. Ma il contenuto che c'è dentro la bottiglia è appunto completamente diverso, perché non è appunto quel vino, è veleno. Ci hanno messo dentro veleno, che naturalmente ha l'apparenza di vino, però una volta che tu lo bevi rimani stecchito, perché c'è il cianuro. Avete capito? Allora vi ho voluto fare questo esempio per farvi capire questi empi come agiscono, perché voi dovete sapere che questi empi sono figli del diavolo, sono al servizio del diavolo e agiscono con astuzia come il loro padre e padrone, il serpente antico. Agiscono con astuzia. Quindi non è che si presentano a voi e vi dicono: noi vi proponiamo un altro Vangelo. Ma quando mai? Non ve lo diranno. Anzi, vi diranno semmai: ecco, abbiamo riscoperto l'Evangelo, il vero Vangelo. Avete capito? Non è più quello tradizionale che vi hanno fatto credere. Capite come parlano questi? Per presentarvi il loro micidiale veleno. È praticamente un altro Vangelo, il Vangelo di costoro, perché è stato privato della croce. È un Vangelo senza la croce di Cristo Gesù. Quindi loro vengono a voi e vi dicono: ma noi abbiamo una buona novella, l'Evangelo, e vi dicono: questo Evangelo parla di Gesù. Però presentano un Vangelo senza la croce, presentano un Vangelo senza la morte espiatoria di Cristo Gesù, e quindi è un altro Evangelo, fratelli nel Signore, è un altro Evangelo. Allora, l'Apostolo Paolo ci tiene a dire per ben due volte ai Corinti, ai Corinzi, ai Santi di Corinto, nel ricordare loro il Vangelo che gli aveva annunziato, ci tiene a ribadire che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, e che è risuscitato dai morti secondo le scritture. Quel secondo le scritture, vedete che è ripetuto due volte. è ripetuto la prima volta in relazione alla morte di Cristo Gesù, la seconda in relazione alla sua resurrezione. Che cosa significa secondo le scritture? Perché è di fondamentale importanza capire quel secondo le scritture. Ora, fratelli, voi dovete sapere che l'Evangelo di Dio era già stato promesso da Dio per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture. Sì, l'Evangelo di Cristo, fratelli nel Signore, che Cristo rivelò a Paolo, era stato già promesso da Dio. Per mezzo di chi? Dei suoi profeti, nelle sacre scritture. Questo lo dice Paolo ai santi di Roma all'inizio della sua epistola. Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato ad essere apostolo, appartato per l'Evangelo di Dio, che egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture e che concerne il suo figliolo nato dal seme di Davide secondo la carne, dichiarato figliolo di Dio con potenza, secondo lo spirito di santità, mediante la sua resurrezione dai morti, cioè Gesù Cristo nostro Signore, per mezzo del quale noi abbiamo ricevuto grazia apostolato per trarre all'obbedienza della fede tutti i gentili per amore del suo nome, fra i quali gentili siete voi pure, chiamati da Gesù Cristo, a quanti sono in Roma, amati da Dio, chiamati ad essere santi, grazia a voi e pace da Dio nostro Padre, dal Signore Gesù Cristo. Questo è il saluto che Paolo rivolse ai santi di Roma. Notate che nel dire che lui è stato chiamato ad essere apostolo, appartato per l'Evangelo di Dio, quindi messo da parte per l'Evangelo di Dio, ecco che l'apostolo Paolo dice che Dio aveva già promesso l'Evangelo per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture e che concerne il suo figliolo nato dal seme di Davide secondo la carne. Dunque, l'Evangelo di Cristo era già nelle sacre scritture, o meglio, negli scritti sacri, per intenderci, negli scritti che noi chiamiamo oggi i libri dell'Antico Testamento, quelli che vanno dalla Genesi, dal libro della Genesi al libro di Malachia. Capite? Questi sono gli scritti sacri, nel senso, quelli che, per esempio, quando l'apostolo Paolo parlava degli scritti sacri a Timoteo, si riferiva a questi. Ma badate bene che anche gli scritti di Matteo, Marco, Luca e Giovanni, che sono venuti naturalmente dopo quelli che chiamiamo dell'Antico Testamento, anche quelli sono scritti sacri, gli Atti degli Apostoli, le Epistole, poi il Libro della Rivelazione e così via, anche quelli sono scritti sacri. Ma in questo caso l'apostolo Paolo, quando parla delle sante scritture nelle quali era stato promesso da Dio per mezzo dei suoi profeti l'Evangelo, si riferisce agli scritti che noi definiamo per comodità dell'Antico Testamento e che sono scritti sacri. Badate bene come Paolo li chiama, sante scritture o sacre scritture, sacre, sacre, capite fratelli nel Signore, non sono scritti qualsiasi, sono scritti sacri, perché ogni scrittura è ispirata da Dio, ispirata, alitata da Dio. Allora, l'Evangelo era già stato promesso da Dio per mezzo dei suoi profeti nelle sacre scritture. Sì, proprio così. Infatti, nelle sacre scritture era già stata preannunziata la morte di Cristo sulla croce per i nostri peccati. Ora, Dio aveva preannunziato la venuta del suo Cristo, ossia del suo unto. In ebraico c'è un'altra parola che diciamo si usa, che è usata dalla Bibbia per indicare il Cristo, che è Messia, il Messia. Ora, sono sinonimi, Cristo e Messia, solo che Cristo viene dal greco, mentre Messia viene dall'ebraico, però ambedue le parole significano l'unto. Allora, Dio aveva preannunziato la venuta del suo Cristo tramite i suoi profeti e aveva preannunziato che il suo Cristo sarebbe venuto nel mondo a morire per i nostri peccati e anche a risuscitare dai morti. Quindi la sua morte sarebbe stata seguita dalla sua resurrezione. Difatti, che cosa disse il profeta Isaia? Disse queste parole: egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Poi, sempre al capitolo 53, perché è da questo capitolo che ho letto queste parole, leggiamo per esempio verso la fine: io gli darò la sua parte fra i grandi ed egli dividerà il bottino coi potenti, perché ha dato se stesso alla morte. Vedete? Si parla della morte del Cristo, come si parla anche della sua morte, sempre in questo capitolo, quando viene detto: dall'oppressione e dal giudizio fu portato via, fra quelli della sua generazione, chi rifletté che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a motivo delle trasgressioni del mio popolo, gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte egli è stato col ricco, perché non aveva commesso violenze, né vera stata frode nella sua bocca. Notate che ancora una volta si parla della morte del Cristo, dell'unto di Dio. Dunque, la morte del Cristo era stata preannunziata da Dio per bocca dei suoi profeti. Ecco perché, quando poi Gesù è morto, allora quella parola che Dio aveva preannunziata per bocca dei suoi profeti si adempì. E allora viene detto secondo le scritture, cioè Cristo è morto per i nostri peccati affinché si adempissero le scritture, secondo le quali doveva avvenire così, perché appunto quello che le scritture avevano preannunciato costituiva un decreto dell'Altissimo, un evento decretato da Dio, determinato da Dio, stabilito da Dio, che quindi doveva accadere. In altre parole, quell'evento preannunciato da Dio non poteva non accadere, perché appunto lo aveva preannunciato Dio. E Dio dice: io l'ho detto e lo farò avvenire, ne ho formato il disegno e l'eseguirò. Dunque, avete visto? La morte di Cristo per i nostri peccati era stata preannunziata da Dio nelle sacre scritture, che sono parola di Dio. Ma anche la sua resurrezione. Infatti, in uno dei salmi di Davide ne ha scritti diversi, egli disse per lo Spirito queste parole. Dice: io ho sempre posto l'Eterno davanti agli occhi miei, poiché egli è la mia destra, io non sarò punto smosso. Perciò il mio cuore si rallegra e l'anima mia festeggia, anche la mia carne dimorerà sicuro, poiché tu non abbandonerai l'anima mia in potere della morte, o in potere dello Sheol, né permetterai che il tuo santo vegga la fossa. Ecco, nel sedicesimo salmo, in questi termini Dio aveva preannunciato la resurrezione del suo Cristo. Fratelli nel Signore, marcatevele queste scritture, marcatevele, fratelli, perché queste scritture sono parola di Dio, parola di Dio, fratelli. Sempre in merito alla resurrezione di Cristo c'è un altro passo che appunto già nei Salmi l'attestò, la preannunziò, e nel Salmo secondo, quelle parole che dicono: io spiegherò il decreto, l'Eterno mi disse, tu sei il mio figliolo, oggi ti ho generato, oggi ti ho generato. Queste parole le prenderà l'Apostolo Paolo per confermare che la resurrezione di Gesù Cristo fu adempiuta, fu la promessa che Dio aveva fatto ai padri, che Dio adempì. Quando infatti parlò nella sinagoga di Antiochia di Pisidia, a un certo punto durante la predicazione Paolo dice così: e noi vi rechiamo la buona novella che la promessa fatta ai padri Dio l'ha adempiuta per noi, loro figlioli, risuscitando Gesù, siccome è anche scritto nel Salmo secondo, tu sei il mio figliolo, oggi ti ho generato. Vedete? Queste parole del Salmo 8, quindi, preannunziavano la risurrezione di Gesù Cristo. Allora, tornando al testo iniziale, quello di Primo Corinzi, capitolo 15, comprendete dunque perché l'Apostolo Paolo ripete, sia nel caso della morte di Cristo per i nostri peccati e sia nel caso della sua resurrezione dei morti il terzo giorno, capite perché Paolo ha scritto secondo le scritture? Questo è di fondamentale importanza per capire l'Evangelo, per conoscere l'Evangelo, per apprezzare l'Evangelo, per veramente esaltare l'Evangelo, perché l'Evangelo non è un messaggio qualsiasi, l'Evangelo è la parola della verità, potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Infatti noi è mediante l'Evangelo che siamo stati salvati. Siamo mica stati salvati credendo in qualche altro messaggio, no, noi siamo stati salvati credendo nell'Evangelo, questo Evangelo. Qualsiasi altro Evangelo è un falso Evangelo, è un altro Vangelo, sia ben chiaro, fratelli nel Signore, non vi fate ingannare. Il Vangelo di Dio è quello che Dio già promise per bocca dei suoi profeti nelle sacre scritture e che concerne la morte di Cristo Gesù sulla croce per i nostri peccati e la sua resurrezione dai morti il terzo giorno. Dunque, questi empi che si sono intrusi in mezzo alla Chiesa e che si sono proposti di sovvertire l'Evangelo di Dio, che cosa hanno fatto? Hanno tolto la croce dall'Evangelo della gloria del beato Dio. Infatti oggi si sente raramente predicare la croce, la morte di Cristo Gesù sulla croce avvenuta per i nostri peccati. Perché questi empi, leggasi massoni, che appunto si spacciano per cristiani, credenti evangelici e così via, si sono prefissati di sbarazzarsi della croce del Signore Gesù Cristo, si sono prefissati di mutilare l'Evangelo, di sfigurarlo, di annullarlo, perché una volta che togli la croce dall'Evangelo non rimane niente, niente, la croce è il cuore dell'Evangelo, se togli la croce togli il cuore dell'Evangelo. Uccidi l'Evangelo se togli la croce. E questi, sapendo che la croce è al centro, nel cuore dell'Evangelo, cosa hanno fatto? L'hanno tolta. e quindi si studiano in tutte le maniere di non fare predicare la morte di Cristo Gesù sulla croce avvenuta per i nostri peccati secondo le scritture. Ma ripeto, vi continuano a dire, vi continuano a parlare di Vangelo, ti dicono siamo evangelici, ma quali evangelici? Ma quali evangelici? Siete dei pagani travestiti da evangelici, quali evangelici? Evangelici che non credono nell'Evangelo? Nell'Evangelo di Dio, promesso da Dio già per mezzo, per bocca dei suoi profeti nelle sacre scritture? Ma che evangelici siete? Voi non siete né cristiani perché siete senza Cristo, e non siete nemmeno evangelici perché siete senza l'Evangelo. Non credete nell'Evangelo, anzi disprezzate l'Evangelo di Dio che Dio promise per bocca dei suoi profeti nelle sacre scritture. E allora, fratelli del Signore, qua ci troviamo davanti all'ennesimo attacco massonico contro la parola della verità, e non si può stare in silenzio, non si può stare in silenzio, guai a coloro che stanno in silenzio. Qui bisogna parlare, bisogna alzare la voce a guisa di tromba, bisogna atturare la bocca a questi empi, bisogna riprenderli severamente e bisogna estrometterli dalle assemblee dei santi, perché sono la rovina delle chiese, sono il cancro delle chiese, perché sono loro i responsabili della confusione che c'è in tante chiese, sono loro i responsabili dell'apostasia in corso, perché c'è un'apostasia, perché tanti stanno abbandonando la fede, fratelli nel Signore. È vero che l'apostasia deve venire, ma comunque sia stiamo assistendo a persone che apostatano dalla fede, stiamo assistendo anche a tanti sviamenti dalla fede, dalla verità, e chi sono i responsabili di questa opera? Sono loro, sempre loro sono, si chiamano massoni, sono quelli che si definiscono liberi muratori, Sono degli schiavi distruttori. Quali liberi muratori? Questi non costruiscono niente e questi non sono liberi, sono uomini al servizio di Satana che sono entrati nella Chiesa per distruggere tutto quello che possono distruggere, e quello che si propongono è di distruggere il cristianesimo, e per distruggere il cristianesimo devono distruggere l'Evangelo, e allora si stanno dando da fare, si stanno dando da fare questi servi di Satana, che stanno dietro le cattedre delle scuole bibliche, delle facoltà teologiche, che stanno dietro i pulpiti, si stanno dando da fare, come se si stanno dando da fare. E quindi, Chiesa di Dio, datti da fare in difesa dell'Evangelo, non dormire, risvegliati e levati in favore della verità, della parola della verità, che è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Non state in silenzio, parlate, parlate. Questi per troppo tempo hanno avuto veramente carta bianca, come si suol dire, hanno avuto veramente la libertà di fare tutto quello che volevano nelle chiese. Basta, basta, bisogna gridare basta a questi empi, bisogna sgridarli nel nome del Signore, bisogna allontanarli dalle chiese, perché hanno stancato questi filistei che sono entrati nel campo di Dio per distruggere il campo di Dio. Quindi, fratelli nel Signore, l'Evangelo è sotto attacco. E quindi ti presentano un messaggio che si chiama Vangelo, ma non è il Vangelo, perché il Vangelo è questo, il Vangelo non è un altro, è questo l'Evangelo. E gli hanno tolto la croce, gli hanno tolto la croce, questi malvagi. Poi poi alcuni, sapete cosa dicono? Ma Butindaro è arrabbiato, quando parla si arrabbia, e che dovrei fare? Fatemi capire, insensati che non sapete discernere la destra dalla sinistra. Ma io che cosa dovrei fare davanti veramente nel vedere Satana che attacca la chiesa di Dio? Io che dovrei fare? Non dovrei alzare la voce, non dovrei arrabbiarmi, vero? Che cosa dovrei fare? E Giovanni Battista come glielo diceva? Razza di vipere. Come glielo diceva? Non glielo diceva indignato? Quando Gesù entrò nel Tempio per purificare il Tempio dai venditori, da quelli che avevano trasformato la casa del Padre suo in una spelonca di ladroni, e come gli andò a dire quelle parole di riprensione? Sottovoce, con una sferza di cordicelle, vi ricordate che Gesù fece anche una sferza di cordicelle? E come gli andò a dire quelle parole? Non fate della casa mia, non fate della casa del Padre mio, avete fatto della casa del Padre mio una casa di mercato, vi ricordate le parole di Gesù? citiamolo esattamente, quando Gesù gli disse: non fate della casa del Padre mio una casa di mercato. E come gliele disse queste parole? Non era arrabbiato, vero Gesù? No, ma Gesù nemmeno si è arrabbiato. Gesù nemmeno si è arrabbiato. Questi adesso ci presentano un Gesù che non si è indignato. Pensate un po' voi. Beh, certo, ci presentano già un Dio che non si arrabbia, che non si adira. Pensate un po' voi se non ci presentano pure un Gesù che non si indignava. Ah, Gesù non si indignava. Magari raccontava le barzellette, vero? Ah, sì, è vero, il vostro Gesù raccontava le barzellette. Sì, figuratevi. Il vostro Gesù è un altro Gesù. Non è il Gesù, appunto, di cui parla la Sacra Scrittura. E quando Gesù gli ha detto a quelli che si trovavano nel Tempio, dice, e gli è scritto: la mia casa sarà chiamata casa d'orazione, ma voi ne fate una spelonca di ladroni. Ma non è che gliel'avrà detto un po' arrabbiato, nel vedere veramente quello che avveniva nel Tempio a Gerusalemme? Non è che si è un po' arrabbiato, Ma ravvedetevi, insensati, che non siete altro, vi dovete ravvedere, siete una massa di insensati, Basta che sentite qualcuno che alza la voce, che vi sgrida e vi riprende. Oh, è cattivo, sono cattivo, vero? Certo, d'altronde, accusate pure Dio di essere cattivo. Figuratevi se non accusate pure me di essere cattivo, Già accusate Dio di essere cattivo e malvagio. Ma che cosa mi aspetto io da gente insensata come voi? È questo mi aspetto. Vi stavo dicendo, ma è chiaro che uno si deve arrabbiare, ma è chiaro che uno si deve indignare. D'altronde la Scrittura dice: adiratevi, non peccate. Ci si può adirare, l'importante è non peccare. Ma è chiaro che mi arrabbio, mi devo arrabbiare. Guai a me se non mi arrabbiassi davanti a quello che sta succedendo in mezzo alla Chiesa. Qua si sono intrufolati tanti servi di Satana che vogliono trasportare le anime all'inferno, vogliono far sviare i santi dalla fede, vogliono farli apostatare. È chiaro che mi devo arrabbiare e sono contento di arrabbiarmi, perché mi arrabbio in difesa della verità. Sono diventato vostro nemico dicendovi la verità? Se sono diventato vostro nemico sono contento, sapete? Il problema è vostro, io vi dico la verità, poi se voi diventate miei nemici, il problema è vostro, vuol dire che siete nemici della verità, ecco che cosa siete. E allora, secondo le Scritture, cosa hanno fatto questi? Hanno tolto la croce, la sono andati a seppellire la croce, no? Per non farla vedere, capite? L'hanno presa e l'hanno nascosta sotto un cumulo di spazzatura. Diciamo che questa montagna di spazzatura sotto la quale hanno nascosto la croce, chiaramente è fatto di spazzatura di vario genere, ma primeggia la filosofia in mezzo a questa spazzatura, primeggia la filosofia. Sì. Con discorsi filosofici hanno preso la croce e l'hanno tolta via. Ma perché? Perché la croce di Cristo dà così tanto fastidio a questi empi? Perché la croce di Cristo ci parla della preordinazione di Cristo a morire. Già, perché Cristo è stato preordinato a morire. Infatti, l'Apostolo Pietro, che cosa dice nella sua prima epistola? Dice così ai santi: e se invocate come padre colui che senza riguardi personali giudica senza l'opera di ciascuno, conducetevi con timore durante il tempo del vostro pellegrinaggio, sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come d'agnello senza difetto né macchia, ben preordinato prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi, quali per mezzo di lui credete in Dio, che l'ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, onde la vostra fede e la vostra speranza fossero in Dio. Quindi, Cristo Gesù era stato, ancora prima della fondazione del mondo, preordinato, lui, l'agnello di Dio, senza macchia, senza difetto, era stato preordinato a morire sulla croce, ad essere immolato sulla croce per i nostri peccati. Questo era il decreto dell'Iddio Altissimo. dare il suo figliolo, mandare il suo figliolo quindi nel mondo per compiere la propiziazione per i nostri peccati. Dunque, Cristo Gesù venne in questo mondo per essere crocifisso, per essere ucciso dai giudei, per essere messo su una croce, per essere appeso al legno. Questo il Dio aveva preordinato prima della fondazione del mondo, diciamo in merito al suo Cristo, che era e sarà sempre il suo figliolo. La croce dunque ci parla di una morte inevitabile, di una morte preordinata da Dio prima della fondazione del mondo. Quindi è vero che Gesù depose la sua vita, lo ha detto, e noi gli crediamo. È vero che Gesù disse che avrebbe deposto la sua vita. Infatti disse: io depongo la mia vita per ripigliarla poi. È vero. È vero che disse: io ho potestà di deporla e ho potestà di ripigliarla. È vero. Ma subito dopo ha detto queste parole. Marcatevele, fratelli. Queste parole sono parole molto odiate dagli empi in mezzo alle chiese. Queste parole sono le seguenti: quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Le ripeto: quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Quindi Gesù Cristo ricevette quest'ordine dall'Iddio e Padre suo, quello di deporre la sua vita, in altre parole, quello di morire per noi. Infatti Gesù disse: per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per ripigliarla poi. Ricordatevi, Gesù operò come il Padre gli aveva ordinato, compì l'opera del Padre sulla terra, ubbidì, osservò i comandamenti dell'Iddio e Padre suo. E in merito alla sua morte bisogna dire con ogni franchezza che Cristo ricevette dall'Iddio e Padre suo l'ordine di deporre la sua vita. Quindi lui morì per ubbidire al Padre. Lui morì per adempiere la volontà di Dio, che era quella che lui morisse sulla croce per i nostri peccati. Allora la croce ci parla della preordinazione di Cristo prima della fondazione del mondo a morire per i nostri peccati, e gli empi non vogliono sentire parlare di questa preordinazione. Per loro, ascoltatemi, per loro è diabolico pensare a un Dio che preordina il suo figliolo alla morte. Per loro è diabolico. Considerate questi empi come parlano e ragionano. Professano un altro Vangelo, questi. Questi professano un altro Vangelo. Non è il Vangelo che Dio aveva promesso per bocca dei suoi profeti nelle sacre scritture, perché l'Evangelo che Dio aveva già promesso per bocca dei suoi profeti nelle sacre scritture è un Vangelo che decretava la morte del Cristo. Presenta la morte del Cristo come un decreto di Dio, come una morte quindi che doveva avvenire. Capite? Questi, siccome che sono imbevuti di filosofia, si sono conformati al presente secolo malvagio, chiaramente non sopportano quello che dice la Scrittura, capite? Non è la mia voce il problema, fratelli nel Signore, non è la mia voce, io ve lo vado ripetendo oramai da tanto tempo. Il problema è che costoro sono dal diavolo e allora non ascoltano chi gli parla da parte di Dio. Un giorno Gesù disse ai giudei che lo odiavano e lo volevano uccidere: per questo voi, dice, chiede a Dio, ascolta le parole di Dio, per questo voi non le ascoltate, perché non siete da Dio. Cioè, a costoro, sappiate questo, la verità io gliela posso dire sottovoce, gliela posso dire a bassissima voce, gliela posso scrivere, anche scrivere, quindi se gliela scrivo non sentono la mia voce, gliela posso dire gridando, certamente, questi qua non sono da Dio, capite? E quindi non ascoltano la parola di Dio, è così, non è una questione di antipatia, di simpatia, di voce bella, voce brutta, No, non è voce alta, voce bassa, grida, non grida, no, fratelli, è che questi sono sotto la potestà di Satana. Quindi quando sentono predicare la verità, cominciano a digrignare i denti, capite? Vi ricordate il Sinedrio, Quando sentirono il discorso, la predicazione di Stefano, fremevano di rabbia, terribile, fremevano di rabbia nei loro cuori e digrignavano i denti contro di lui. Ecco, molti quando mi ascoltano fremono di rabbia nei loro cuori, digrignano i denti contro di me, sono loro i massoni, capite? Ma perché questo? Perché alzo la voce? No, è perché loro sono sotto la potestà delle tenebre, sotto la potestà di Satana, e quindi non sopportano che io predichi l'Evangelo, capite? Loro non sopportano la parola di Dio e quindi non sopportano chi predica la parola di Dio, come i giudei. I giudei chiaramente non erano da Dio e quindi non potevano ascoltare le parole di Dio che Gesù gli trasmetteva. Quindi vedete, la croce di Cristo ci parla di una morte cruenta che Gesù Cristo doveva patire per i nostri peccati secondo le Scritture, quindi secondo il determinato consiglio di Dio. Capite? Infatti questo è quello che credevano gli antichi discepoli. Infatti un giorno, pregando a Dio, durante la preghiera gli dissero queste parole, dice Signore, capitolo 4 degli Atti: Signore, tu sei colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare, tutte le cose che sono in essi, colui che mediante lo Spirito Santo per bocca del Padre nostro e tuo servitore Davide ha detto: perché hanno fremuto le genti, hanno i popoli divisate cose vane, i re della terra si sono fatti avanti, i principi si sono radunati assieme contro il Signore e contro il suo unto. In vero, in questa città, contro il tuo santo servitore Gesù, che tu hai unto, si sono raunati Erode e Ponzio Pilato, insieme coi gentili e con tutto il popolo di Israele, per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano innanzi determinato che avvenissero. Ecco perché Pietro chiamerà poi Gesù, come dirà, come agnello senza difetto né macchia, ben preordinato prima della fondazione del mondo. Capite? Gli apostoli predicavano, in altre parole, che Cristo aveva dovuto morire per ordine dell'Iddio e Padre suo. Ma d'altronde Gesù stesso lo disse: quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Comprendete allora perché Pilato non poté liberare il Signore? Vi ricordate che Pilato, il governatore Ponzio Pilato, quando gli portarono Gesù quando i giudei gli consegnarono Gesù, inizialmente lo voleva liberare, anzi si era proposto di liberarlo, dopo che l'avrò castigato lo libererò, non trovo in lui nulla degno, degno di morte, praticamente lui non aveva riscontrato la veracità delle accuse che gli lanciavano i giudei là di fronte, capite? Quindi si era proposto di lasciarlo, ma non ci riuscì, perché Dio aveva innanzi decretato che il suo figliolo doveva morire. Quindi Pilato dovette sentenziare la morte del Signore Gesù, cioè dovette acconsentire a quello che il popolo dei giudei gridava, quindi a quella richiesta: crocificcilo, capite? Perché Gesù doveva morire. Gesù doveva morire perché appunto questo il Dio aveva decretato del Cristo, capite? E la sua morte sarebbe stata, secondo quello che aveva decretato il Dio, una morte espiatoria. Infatti Gesù si sarebbe caricato dei nostri peccati, il Cristo li avrebbe portati nel suo corpo, sulla croce. Egli è stato trafitto, vi ricordate le parole di Isaia? Egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Capite? Quindi Gesù Cristo appunto venne per morire per i nostri peccati, sulla croce. Il tipo di morte che Gesù fece fu una morte scelta da Dio, badate bene. A tale proposito voglio ricordarvi anche in questo caso come la mano di Dio operò affinché Cristo fosse crocifisso e non lapidato, come prescriveva la legge di Mosè per i bestemmiatori, perché vi ricordo che il Sinedrio condannò Gesù a morte per bestemmia. Ora, secondo la legge di Mosè, i bestemmiatori dovevano essere lapidati, invece no. I giudei in questo caso consegnarono colui che era stato condannato da loro per bestemmia a Ponzio Pilato, chiedendogli che appunto che fosse crocifisso. Capite? Quindi i giudei praticamente non poterono lapidarlo, perché l'ordine di Dio, il decreto di Dio era che il Cristo doveva essere trafitto. Vi voglio ricordare a tale proposito un particolare molto importante. Quando Gesù si trovò davanti a Ponzio Pilato, allora Ponzio Pilato uscì fuori dicendo nel pretorio, dice, uscì fuori verso di loro e domandò: quale accusa portate contro quest'uomo? Sto leggendo da Giovanni, capitolo 18. Essi risposero e gli dissero: se costui non fosse un malfattore non te lo avremmo dato nelle mani. Pilato quindi disse loro: pigliatelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. I giudei gli dissero: a noi non è lecito far morire alcuno, e ciò affinché si adempisse la parola che Gesù aveva detto, significando di qual morte doveva morire. Ora, fratelli, questo è di fondamentale importanza. Perché? Non è vero che ai giudei non era lecito far morire nessuno, perché i bestemmiatori gli era lecito, erano autorizzati a lapidarli, a ucciderli. Ne abbiamo un esempio, per esempio, nella legge di Mosè, quando appunto nel caso di un bestemmiatore che fu proprio lapidato per ordine di Dio. Ma notate, Dio stava dirigendo tutto affinché si adempisse quello che aveva detto per bocca del profeta Isaia, perché Dio stava vigilando sulla sua parola, come fa sempre, per mandarla ad effetto. Allora i giudei risposero: a noi non è lecito far morire alcuno. Ma badate bene cosa dice Giovanni, che è colui che scrive queste parole. e ciò affinché si adempisse la parola che Gesù aveva detto, significando di qual morte doveva morire. Gesù aveva detto di qual morte doveva morire. Certo, doveva. Doveva. Capite? Infatti Gesù che cosa aveva detto? Quando sarò innalzato dalla terra, trarrò tutti a me. È scritto in Giovanni capitolo 12. Gesù aveva detto così, quindi. Quando sarò innalzato dalla terra, trarrò tutti a me. E Giovanni dice, proseguendo, così diceva per significare di qual morte doveva morire, perché Gesù doveva essere messo sopra un legno, esattamente come il serpente di rame nel deserto. Vi ricordate? Vi ricordate? Capitolo 3 di Giovanni. Cosa disse Gesù a Nicodemo? Tra le altre cose gli disse questo: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Innalzato? Innalzato? Innalzato dove? Sì, sul legno. Esattamente come quel serpente di rame, il Dio aveva ordinato di porlo là su quell'antenna, ecco che il Signore aveva innanzi decretato che il suo figliolo doveva essere appeso al legno della croce. E quindi, fratelli, Gesù non poteva morire lapidato per mano dei giudei, doveva morire crocifisso, trafitto. E allora, siccome che i romani uccidevano i malfattori, i condannati a morte, con la crocifissione, ecco che il Signore guidò tutti gli eventi, ma anche volse i cuori nella direzione degli uomini, nella direzione da lui decretata, affinché Gesù, il Cristo, patisse quella morte, ma perché così Dio aveva innanzi decretato. Quindi ciò avvenne secondo le scritture. Questo avvenne appunto per il determinato consiglio di Dio. Ora, la croce costoro l'hanno tolta, perché la croce, oltre a parlarci della preordinazione di Cristo a morire, ci parla del sangue che Cristo doveva spargere per la remissione dei nostri peccati. Perché voi sapete che sotto la legge Dio aveva ordinato di uccidere degli animali il giorno dell'espiazione per compiere l'espiazione dei peccati del popolo. E con il sommo sacerdote, era colui che era incaricato di questo, doveva prendere quel sangue e portarlo al di là del velo, cioè nel luogo santissimo. Questo era quello che prevedeva questo rituale ordinato da Dio, che doveva essere compiuto una volta all'anno per compiere l'espiazione dei peccati del popolo. Chiaramente il sommo sacerdote doveva naturalmente offrire del sangue anche per compiere la propiziazione dei propri peccati, per i peccati della sua casa e anche naturalmente poi della casa di Israele. Però ecco, quel sangue lo doveva portare dentro il luogo santissimo, e dice: ne aspergerà col dito il propiziatorio dal lato d'oriente, farà 7 volte l'aspersione del sangue col dito davanti al propiziatorio. Ecco, questo prevedeva appunto il rituale ordinato da Dio. Quindi questo è quello che il Signore aveva ordinato sotto la legge. Ora, quel sangue però non era in grado di togliere i peccati. In altre parole, quel sangue non era in grado di rendere perfetti quanto alla coscienza gli adoratori, cioè coloro che offrivano quei sacrifici. È impossibile, infatti, dice lo scrittore agli Ebrei, che il sangue di tori e di becchi tolga i peccati. Perché questo? Perché la legge ha un'ombra dei futuri beni, non la realtà stessa delle cose. E quindi è chiaro che in quei sacrifici offerti anno dopo anno veniva rinnovato il ricordo dei peccati. Quei peccati praticamente non venivano cancellati dalla coscienza degli adoratori. Allora era necessario un sacrificio migliore. Era necessario un sangue che potesse purificare la coscienza dell'uomo dalle opere morte che la contaminano. E appunto il Dio aveva provveduto a questo tramite il suo figliolo, appunto preordinandolo prima della fondazione del mondo, perché così Dio aveva decretato. E quindi Gesù Cristo venne nel mondo proprio per spargere il suo sangue, affinché noi, mediante il suo sangue, ottenessimo la purificazione dei peccati. Ecco perché, entrando nel mondo, così leggiamo nell'Epistola agli Ebrei, egli dice: tu non hai voluto né sacrificio né offerte, ma mi hai preparato un corpo. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato, allora ho detto: ecco, io vengo, nel rotolo del libro è scritto di me, per fare, oh Dio, la tua volontà. Vedete, quindi Gesù Cristo, sapendo che quei sacrifici espiatori non erano in grado di purificare dai peccati gli uomini, dietro ordine di Dio venne in questo mondo per fare la sua volontà, non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Vi ricordate che Gesù disse queste parole? Il figliolo discese dal cielo quindi per fare la volontà dell'Iddio e Padre suo che lo aveva mandato, e appunto questa volontà includeva il suo morire sulla croce. Lui, il santo, il giusto, doveva morire per noi, per i nostri peccati, affinché mediante il suo sangue sparso sulla croce noi ottenessimo proprio la purificazione dei peccati. Capite? Cioè, affinché la nostra coscienza fosse purificata dalle opere morte che la contaminavano, Gesù ha dovuto morire. Allora, siccome che... Perché questo? Perché è il sangue che fa l'espiazione. Già sotto la legge, così Dio aveva detto, che appunto, questo è scritto nel libro del Levitico, che appunto il sangue, dice, il sangue è quello che fa l'espiazione mediante la vita. Quindi il sangue di Cristo ha fatto l'espiazione dei nostri peccati. Allora è chiaro che dinanzi a questo discorso gli empi si scandalizzano, digrignano i denti, fremono di rabbia, perché per loro è inconcepibile un tale disegno, un tale piano. Lo ritengono qualche cosa veramente di assurdo, qualche cosa che non deve assolutamente essere menzionato. Pensate un po' voi, fratelli nel Signore. Qui stiamo parlando proprio dell'Evangelo, Stiamo parlando dell'Evangelo, fratelli. Eppure costoro, vedete l'odio che mostrano verso l'Evangelo, In particolare verso la croce. Certo, c'è anche un discorso da fare sulla resurrezione, perché questi hanno tolto pure la resurrezione. Però adesso parliamo del fatto che hanno tolto la croce. Quindi hanno fatto sparire la croce anche per questo, perché la croce proprio ci parla del sangue che Cristo doveva spargere per la remissione dei peccati, e che ha sparso poi, e che ha sparso. Considerate, fratelli del Signore, Cristo ha sparso il suo sangue per la remissione dei nostri peccati. E dove l'ha sparso questo sangue? Sulla croce. La croce dà fastidio, la croce urta. Paolo si gloriava della croce del Signore Gesù Cristo. Questi si scandalizzano. Beh, magari non te lo dicono nemmeno che si scandalizzano, però lo capisci, perché non amano sentire parlare della croce. non amano sentire parlare della croce. Ma infatti, quando mai predicano la croce di Cristo questi? Ma quando mai? Quindi ricordatevi sempre questo, che Cristo è stato preordinato a morire sulla croce. Gesù ha fatto la volontà dell'Iddio e Padre suo. Ricordatevelo sempre questo. Ha ubbidito al Padre. Vi ricordate quel passo che dice facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce? Vi ricordate? Gesù ubbidì, Ricordatevi che Gesù è chiamato il santo servitore di Dio. Cosa fa un servitore? Ubbidisce. Infatti Gesù ubbidì all'Iddio e Padre suo. Hanno tolto la croce perché la croce ci parla della morte al peccato. Se voi prendete Romani, capitolo 6, leggerete queste parole. Paolo dice, capitolo 6, versetto 5, se siamo divenuti una stessa cosa con Lui per una morte somigliante alla Sua, lo saremo anche per una resurrezione simile alla Sua, sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui, affinché il corpo del peccato fosse annullato, onde noi non serviamo più al peccato, poiché colui che è morto è affrancato dal peccato. Ora, se siamo morti con Cristo, noi crediamo che altresì vivremo con Lui, sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più. La morte non lo signoreggia più, poiché il suo morire fu morire al peccato una volta per sempre, ma il suo vivere è un vivere a Dio. Così anche voi fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Dunque, vedete, fratelli, cosa dice l'apostolo Paolo? Che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui. Crocifisso? Sì, sulla croce. Affinché il corpo del peccato fosse annullato, onde noi non serviamo più al peccato. In altre parole, affinché noi fossimo affrancati dal peccato e servissimo la giustizia. Dunque, essendo morti con Cristo, o meglio, essendo stati crocifissi con Cristo, noi siamo morti al peccato. Infatti il peccato non ci signoreggia più. Il peccato non ci signoreggia più perché noi siamo sotto la grazia. Quindi vedete che la morte di Cristo Gesù ci parla dell'affrancamento dal peccato che sperimentano coloro che credono in Gesù. Affrancamento dal peccato, fratelli nel Signore, affrancamento dal peccato. Perché per questa ragione Cristo Gesù ha portato i nostri peccati nel suo corpo, affinché noi... Ci sono delle parole di Pietro che dice affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia. Quindi è chiaro che la croce, il messaggio della croce, la parola della croce è strettamente poi collegato a questo, capite? Al fatto che noi siamo stati affrancati dal peccato perché siamo morti al peccato con Cristo sulla croce. Infatti vedete cosa dice Paolo, il suo morire fu morire al peccato una volta per sempre, ma il suo vivere è un vivere a Dio. Così anche voi fate conto di essere morti al peccato ma viventi a Dio in Cristo Gesù. E se c'è una cosa, o comunque è una delle cose che non vogliono sentire dire costoro, ecco, non vogliono sentire parlare di morte al peccato. Ma perché questo? Ma perché il peccato per loro non esiste, è come se non esistesse. Ormai per loro è lecito fornicare, commettere adulterio, darsi all'omosessualità, rubare, mentire. È lecito tutto questo. Peccare è lecito per questi impostori, capite? Coloro che dicono non peccate sono dei legalisti, dei bigotti, dei talebani evangelici. Avete capito perché ci chiamano talebani evangelici? Una delle ragioni è perché diciamo non peccate. Loro vogliono peccare, noi gli diciamo non peccate! Peccato è la trasgressione della legge. E allora chiaramente loro prendendo piacere nel peccato quando mai vogliono sentire parlare della croce? No, non mi parlare della croce, non mi parlare del suo morire al peccato. E certo, perché quando sentono il termine croce, crocifissione, Cristo crocifisso, ecco subito il pensiero va al suo morire al peccato. E quindi togliamo via la croce, per non sentir parlare di questo suo morire al peccato, per non sentire parlare dell'affrancamento dal peccato. Capite? Non vogliono che il popolo si santifichi. Non vogliono che il popolo si santifichi, e quindi togliamo la croce dall'Evangelo, così questi cristiani non si santificano più, non sentiranno più parlare di morire al peccato, di essere stati crocifissi con Cristo, capite? Di essere morti al mondo mediante la croce di Cristo. No, dobbiamo toglierla la croce, togliamola, seppelliamola. E l'hanno seppellita, ve l'ho detto, sotto un cumulo di menzogne terrificante. Avete capito allora, fratelli? Sono tutte cose collegate queste. Infatti, perché non sentite parlare contro il peccato? Anzi, semmai sentite parlare a favore del peccato. L'omosessualità, ma è un amore, è l'amore omosessuale, loro ti dicono. Ognuno esprime il suo amore come gli pare, piace. C'è l'amore eterosessuale, c'è l'amore omosessuale, ma credo che fra poco arriverà pure l'amore bestiale, perché fra poco vedrete che diranno che anche se una donna si accoppia con un animale, o un uomo si accoppia con un animale, anche questo è amore, perché oramai la strada è quella. Avete capito? Avete capito? Per loro il peccato non esiste, anzi, parlano a favore del peccato. La fornicazione, ma figurati, la fornicazione è peccato, ma no, ma convivere, ma sì, ma perché no? Convivere, fanno tutti, eh? Poi adesso c'è anche la legge che favorisce le convivenze. E quindi queste chiese qua naturalmente accettano pure la fornicazione. L'adulterio? Ma certo, vuoi non accettare? Vuoi che queste chiese non accettano l'adulterio? Ma no, ma l'adulterio non esiste. Ma l'adulterio non esiste per queste chiese. Queste chiese esortano i divorziati a risposarsi. Queste chiese incoraggiano a divorziare e risposarsi. Ma certo, che male c'è? Non c'è nessun male per costoro. Ma figurati, quindi l'adulterio, fornicazione, omosessualità, poi che altro ancora? Rubare? Sì, anche rubare, si può rubare, basta che non ti fai prendere però, ruba di nascosto, ti raccomando, fratello, tra di loro si dicono così, capito? Che rubo io, rubi tu che rubo io, così funziona in molte chiese. Ma rubare è peccato? Sì, chiaro è peccato, certo, ma per loro non è peccato. Attestare il falso? No, nemmeno questo è peccato. No, le bugie si possono dire, le menzogne si possono dire, ma è un dovere dire menzogne oggi. Ma soprattutto se sei pastore, come fai oggi? Fai il pastore se senza dire menzogne, ma non sei un pastore. In certe denominazioni, se non menti, non ti fanno pastore. Se non vedono che sei disonesto, che sei sleale, che sei corrotto, che sei disposto veramente a vendere l'anima tua al diavolo pur di veramente promuovere la causa della loro denominazione, ma non ti accettano! Devi essere disposto a peccare, devi accettare il peccato, altro che parlare contro il peccato, ma potrei farvi una lista veramente, Devi essere furbo, pronto a rubare allo Stato, ai fratelli, a tutti quanti. Perché regna l'impietà in queste chiese. Ecco perché hanno tolto la parola della croce, per fare regnare l'impietà. L'impietà, non la giustizia, capite? Eccetto, perché se predichi la parola della croce, allora poi il popolo, non solo le persone si convertono, e vengono affrancate dal peccato, ma poi cominciano a servire la giustizia. Ma loro non vogliono che il popolo di Dio serva la giustizia, non vogliono. E allora, naturalmente, cercano di sviarlo togliendogli appunto davanti la croce. Avete capito, fratelli, che strategie sataniche? e non mi dovrei arrabbiare, non mi dovrei arrabbiare io davanti a queste cose, ma io mi arrabbio, e come se mi arrabbio. Ripeto, adiratevi non peccate, dice la Sacra Scrittura. E allora, come potete vedere, fratelli nel Signore, qui la situazione è drammatica. L'Evangelo veramente è sotto attacco, ma in una maniera potente, eh? In una maniera potente, fratelli nel Signore. Cioè, qui solo i ciechi non vedono questo. Solo i ciechi non vedono questo. Solo i sordi non sentono queste cose qua. Solo i sordi. Perché le cose stanno così. Quindi, uscite da queste chiese, dove appunto hanno tolto la croce, dove predicano un Vangelo senza la croce. Questi predicano un altro Vangelo. Dove non predicano un Vangelo secondo le Scritture. Andatevene via. Dove non predicano che Cristo è stato preordinato da Dio prima della fondazione del mondo a morire per i nostri peccati. Andate via da queste chiese. Andate via da queste chiese. Radunatevi nelle case, fratelli, nel Signore. Non abbiate niente a che fare con queste chiese che sono delle spelonche di serpenti, scorpioni, lupi. Queste chiese sono in mano alla massoneria. Io ve lo ripeto, veramente, ve lo ripeterò queste fino a che avrò un alito di vita. In queste chiese è entrato lo spirito dell'anticristo. E ricordatevi che dove entra lo spirito dell'anticristo, entra l'odio verso la croce, verso l'Evangelo, eh? E naturalmente, siccome che dell'Evangelo fa parte la crocifissione di Cristo Gesù per i nostri peccati, secondo le Scritture, sappiate che questi qua odiano l'Evangelo, eh? Lo odiano, fratelli nel Signore. Questi sono dei serpenti questi. Ecco perché vi esorto a mettere alla prova tutti coloro che si presentano come cristiani evangelici, tutti dovete chiedergli che cos'è l'Evangelo per loro. Dovete chiedergli, che, a cominciare dal pastore della chiesa dove andate, chiedetegli che cos'è l'Evangelo. L'Evangelo, sì. L'Evangelo o il Vangelo. Perché, ve lo ripeto, c'è un Vangelo senza la croce, che va per la maggiore. C'è un Vangelo che è senza croce. È un Vangelo che non è secondo le Scritture. Capite? È un Vangelo loro. È un Vangelo tutto loro. Ma non è il Vangelo secondo le Scritture. Capito? Cioè, in altre parole, non è il Vangelo che Dio aveva già promesso bocca dei suoi profeti nelle sacre scritture. È un altro Evangelo, e quindi un altro Gesù quello di cui loro parlano, un altro Gesù, sì parlano di Gesù, certo, ma non è il Cristo che doveva morire sulla croce per i nostri peccati e risuscitare dai giorni, tre giorni, il terzo giorno dai morti, secondo le Scritture. No, non è il Cristo, è un altro Gesù, che quindi non è il Cristo. Gesù è il Cristo, perché in lui si sono adempiute le Scritture che concernevano il Cristo. Quelle Scritture si dovettero adempiere, si dovevano adempiere, e si adempirono in lui. Quindi era tutto stato predeterminato da Dio nel suo grande amore per noi, perché questo disegno di Dio l'ha formato perché è amore e perché ci ha amati di un grande amore. Ecco perché ha dato il suo unigenito figliolo per noi, affinché noi per mezzo di lui vivessimo. Ecco perché oggi viviamo, fratelli, ecco perché vivremo con lui, perché Cristo Gesù è morto per i nostri peccati secondo le Scritture, fu seppellito, il terzo giorno risuscitò dai morti secondo le Scritture. perché noi abbiamo creduto in Lui. Abbiamo creduto che Lui è il Cristo, che doveva morire per i nostri peccati secondo le Scritture e risuscitare dai morti il terzo giorno secondo le Scritture. Ecco perché noi oggi viviamo. Ecco perché oggi noi siamo vivi, fratelli nel Signore. Perché abbiamo creduto in colui che è il Cristo di Dio. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità.